si incrocia su Corso Torino, ecco.
Sì, sì. Quindi
non possono finché vedere al di là del palazzo.
Certo, certo. Quindi c'è un palazzo in mezzo che impedisce la visuale. Lei ha avuto modo di parlare in quei giorni con Luca Casarini?
Con Casarini può essere che ci ho parlato insieme forse al dottor Murgolo, mi sembra, non vorrei dire, però guardi, non mi ricordo. Può essere di sì che ho parlato, però non me lo ricordo.
Nella giornata del 20 luglio o negli incontri precedenti?
Forse negli incontri precedenti.
Negli incontri precedenti. In occasione quindi di quegli incontri di cui ci ha parlato prima, con, diciamo, gli organizzatori portavoce del GSF?
O in quell'occasione o anche in altre occasioni in cui avevamo anche sulla pubblica via, sulla strada, diciamo, ci si incontrava e ci si scambiavano.
Ecco, lei in quella scena, tornando a Via Tolemaide, lei in quelle scene che abbiamo visto, lei le ha tutte viste a distanza, se non ho capito male?
Ero circa 150-200 metri.
200 metri. 200. E lei sul posto poi lì è intervenuto, è arrivato?
No. Non è mai andato perché non aveva senso andare, a parte che, cioè, la Digos non fa servizio con sfollagendo o con caschi, almeno io personalmente non li ho mai utilizzati durante il G8, neanche le maschere antigas, quindi non,
ecco, senta,
non aveva senso andare così a mani nudi a far cosa.
Sì, quindi lei è rimasto sempre in Piazza America, diciamo. Senta, e nella tratto di strada che diciamo nel, quindi lei non ha visto neanche il corteo Carlini all'inizio, ovviamente lei è sempre rimasto fermo in Piazza America, lei ha avuto modo in quell'occasione, in quella circostanza, quindi quando è arrivato il corteo, di vedere se c'erano giornalisti, media, stampa, operatori, fotografi?
Ma quello poi chiaramente l'ho visto dai filmati. La maggior parte comunque della stampa, dei mass media, degli operatori televisivi erano assestati vicino all'arrivo del corteo, quindi poi quando hanno visto i movimenti chiaramente dei reparti si sa che poi i giornalisti capiscono che magari sta per avvenire qualcosa e vanno direttamente. Quindi lì in Piazza delle Americhe, se non ricordo male, forse in quel momento non c'era proprio nessuno degli operatori, ecco. Erano tutti concentrati lì, sono poi...
Lì intende dove c'era,
dove
il tunnel?
Sono stati poi i disordini.
Ecco, quindi fisicamente nelle immagini dove abbiamo visto il tunnel.
Esatto, esatto, esatto.
E quindi, diciamo, quella massa di persone che si vede correre,
lei, no, quelli non sono.
Non sono giornalisti.
Magari qualcuno è mischiato. Quelli sono quelli, diciamo, che riescono a fuoriuscire dal corteo, si trovano tagliati in due e cercano la fuga buttandosi poi sul tunnel di Via Canevari, ecco. Dove di fatto si vede, mi sembra, in un pezzetto, si mette, qualcuno va sotto.
Francamente pare che vengano nella sua direzione.
No, certo, no, vengono nella mia direzione, però poi chiaramente vedono che in Piazza Verdi ci sono altri reparti di polizia, quindi non vengono certo a buttarsi in braccio a noi. Vanno si vede dal filmato che si buttano sulla destra all'interno di un altro tunnel che va su Via Canevari.
Ecco, senta, quel punto che abbiamo, diciamo, quell'incrocio, quello di Via Torino, è anche quello in cui avviene poi l'episodio del blindato.
Sì.
Lei lo ha visto l'episodio del blindato?
L'ho visto nel filmato.
Nel filmato non l'ha visto, mentre
no,
era lì.
No.
Sa dirmi se questo episodio è in che fase è avvenuto, se è avvenuto come reazione, diciamo, a quello che abbiamo visto? Com'è?
Dopo un po' di tempo, nel senso anche dopo un'ora, un'ora e mezza, perché lì poi sono cominciati gli scontri che sono protratti praticamente fino all'episodio Giuliani, perché lì poi sono nati dei focolai in tutta quella zona, nelle vie limitrofe, in cui era un continuo praticamente compiere interventi dalle cariche e diciamo controffensive da parte dei manifestanti, e quindi ci sono stati praticamente focolai e tafferugli continui che si sono protratti fino alle 5 del pomeriggio.
Non ho altre domande, grazie.
Avvocato Crisci, per Stasi Salvatore e Cirillo Francesco. Lei come responsabile, diciamo, la Digos, aveva avuto segnalazione che sarebbero stati presenti dei personaggi provenienti da Cosenza o dalla Calabria, come da attenzionare?
Diciamo che tutte le questure avevano segnalato i personaggi diciamo più o meno degni d'attenzione.
Gli sono stati segnalati gli imputati di questo processo?
Sì.
Allora, lei ha detto, quando è stato interrogato l'altra volta, e ha confermato che vi eravate riproposti di dare dei colori alle situazioni delle quali vi dovete occupare. Avevate deciso che i pacifisti l'avreste indicati col colore rossa, i disobbedienti con, questo ha detto la rete Lilli, l'ha indicati lei, i disobbedienti col colore giallo, i cosiddetti anarco-insurrezionalisti blu e gli anarchici stranieri nero. Sì. E il Sud Ribelle con quale colore l'avete indicati? Dove l'avete collocati?
No, la rete meridionale del Sud Ribelle era inserita, diciamo, con l'area dei disobbedienti.
Era inserita nell'area dei disobbedienti. Va bene, grazie, nessun'altra domanda.
Sì.
Dottor Mortola, buongiorno. Avvocato Belvedere per Cirillo Francesco e Cirillo Emiliano. Una precisazione sulla domanda della collega. La Corte, nello scorso esame, le richiedeva se conoscesse Cirillo Francesco. E risponde: no, non lo conosco. La Corte chiederà anche di altri imputati. Lei dirà: conosco solo Caruso e Casarini.
Cioè di faccia, diciamo, di persona.
Sì, sì, intendo dire questo, poiché si è parlato di diverse segnalazioni e poiché vi è un tentativo in questo processo di costruire un passato molto burrascoso da parte di Cirillo, le sono giunte informative particolari su Cirillo Francesco che segnalassero la pericolosità del soggetto?
Rispondo come ho risposto l'altra volta. Da parte delle questure d'Italia venivano segnalati soggetti, diciamo, da attenzionare maggiormente. Ora, non ricordo se effettivamente avrò sicuramente letto.
Cosa vuol dire avrò sicuramente letto? L'ha letto o no?
Vabbè, questo non glielo posso dire, non me lo ricordo se l'ho letta. Sicuramente agli atti, se si vanno a cercare, ci sono le segnalazioni di queste persone.
Okay.
Della partecipazione al G8 di queste persone.
Quindi è corretto dire che il nome di Cirillo Francesco, prima che avvenissero questi fatti, perché lei stesso dice lo ha preso dopo, non era nella sua memoria e nella sua attenzione?
Sì.
Sì,
corretto.
Altra domanda. Leggo i numerosi filmati e numerose fotografie che sono state poi inviate per il riconoscimento delle persone che hanno partecipato agli scontri a varie questure, diciamo alle questure competenti sparse per l'Italia. Le risulta che ci sia stato un riconoscimento di Cirillo Francesco o Cirillo Emiliano da parte di qualche questura?
Io questa attività poi di indagine non l'ho potuta più seguire, nel senso che io ho inviato, sono andati a mia firma, la circolare a tutte le questure d'Italia fino a quando ci sono stato di questi, insomma, le lettere di trasmissione dei CD per il riconoscimento delle persone. Poi chiaramente sono indagini che sono durate mesi se non anni. Perché
ma fino a quando lei è rimasto lì?
Ci sono stato io, no, non mi ricordo, ma non credo non ci sia stato neanche tempo materiale, ecco, perché poi di fatto ai primi d'ottobre io ho cambiato incarico, ecco, quindi.
Nessun'altra domanda, grazie.
Prego, guarda, nessuna domanda.
No, c'è l'avvocato da Dabbo che si era alzato.
Sì, in realtà avrei fatto appunto la stessa domanda che le ha fatto il collega, però in riferimento a Fonsino Giuseppe, che è il mio assistito, quindi volevo sapere se nel corso delle indagini che poi lei ha condotto comunque insomma avesse individuato il Fonsino in qualcuno degli accertamenti che ha fatto, ecco.
No, rispondo alla stessa maniera, ecco.
finché c'è stato lei. No. Poi no, l'ultima, un'altra notazione, perché forse non, prima nella confusione non l'ho sentito. Rispetto alle fotografie che le abbiamo insomma fatto visionare e che poi sono state acquisite, per la sua esperienza, lei appunto ha specificato che non ha fatto nessun accertamento specifico su quella dotazione, diciamo, dei carabinieri di quel battaglione. Che sono intervenuti su via Tolemaide. Volevo sapere però per sua esperienza, perlomeno da quello che emerge dalle foto, le risulta che sono oggetti normalmente in dotazione delle forze dell'ordine italiane?
Ma, io a vedere le fotografie, francamente, lì bisognerebbe fare forse una perizia per stabilire se sono sfollagenti o non sono sfollagenti. Ecco, quindi non
no, vabbè, facevo presente, volevo appunto far presente che sono stati
io
già...
Io ho riconosciuto sicuramente il tonfa, perché è un attrezzo particolare.
Sì, perché ha un manico, esatto, ed è riconoscibile, esatto. Diciamo, l'altro...
Due, francamente non so dare una risposta. Ecco.
E allora questa domanda, ma quanti manganelli, diciamo, sfollagente? Quanti sfollagente, diciamo, ognuno, insomma, degli operanti è in dotazione?
Individuale c'è uno sfollagente.
Bene, io poi fra l'altro volevo far presente appunto che queste foto sono state già acquisite non solo dalla Procura di Genova, ma anche dal Tribunale.
Per quanto riguarda la Polizia di Stato, non conosco i regolamenti delle altre armi.
Dei carabinieri, va bene, magari poi lo chiederemo certo al capitano Bruno, che è dei carabinieri. No, appunto volevo sottolineare che sono state acquisite proprio nel dibattimento dal Tribunale Penale di Genova, oltre che dalla Procura. Ho finito, grazie.
Giusto qualche domanda all'avvocato Nucci. Avevo già fatto il contraesame alla decorsa udienza. Senta, è stato chiesto se vi erano stati incontri prima dei cortei di fine luglio tra gli organizzatori e le forze di polizia. Io le chiedo se ci sono stati incontri, e ovviamente ci saranno stati, tra le forze dell'ordine prima di Genova, e se soprattutto era stato autorizzato l'uso di particolari dotazioni antisommossa. Ci sono stati incontri tra i responsabili, i funzionari, i dirigenti dei carabinieri, della polizia, dell'UCIGOS per esempio, dei servizi segreti, della DIGOS, e che cosa si è stabilito se ci sono stati questi incontri rispetto all'ordine pubblico sui tre giorni di Genova?
Ci sono stati vari incontri a vari livelli, da parte sia dei responsabili dei reparti che dovevano essere direttamente impiegati in ordine pubblico, ci sono stati dei seminari anche proprio questo a livello centrale a Roma, diciamo. Ci sono state chiaramente delle riunioni tra di noi a livello di dirigenti di IGOS per coordinarsi.
Con riferimento ai seminari, che era la cosa che mi interessava, vi è stata qualche autorizzazione particolare all'utilizzo di strumentazione non convenzionale? Voglio dire, come sfollagente, non chiamiamo i manganelli che evocano altre epoche, ma come sfollagente, solo il tonfa era autorizzato?
Certo.
Come gas lacrimogeni, cos'era autorizzato?
Allora, guarda, io l'altra volta mi è stato chiesto...
La domanda è semplice, mi perdoni, se lo sa, se non lo sa, lo faremo dire ad altri. Cioè, io le ho chiesto...
La domanda nell'altro controllo
dei gas CS, io lo so, dei gas lacrimogeni. Io l'altra volta ho risposto dicendo che non sapevo se erano stati utilizzati o meno, perché non mi interessa, in effetti non è un argomento.
Perfetto. No, ma nei seminari, a livello teorico, stiamo parlando,
a livello teorico si è discusso di modalità, diciamo, di impiego e di movimentazione dei reparti. Si è discusso logicamente di logistica, si è discusso anche a livello di deontologia e psicologia non mi piace la parola indottrinare, diciamo, però per far capire agli stessi poliziotti che i manifestanti non erano assolutamente dei nemici.
Perfetto. Perfetto, senta, si è parlato anche dell'utilizzo dei blindati nelle cariche, o meglio, caricare i cortei attraverso i blindati.
No, si è parlato e difatti sono stati approntati dei blindati particolari muniti di griglie, ma non certo per essere utilizzate per caricare, ma per dare posizione. Vabbè, questo è stato quello, se lei mi ha fatto la domanda, le rispondo.
Benissimo, per cui a livello teorico non è stato disposto l'utilizzo dei blindati per effettuare cariche.
Ma è un crimine, scusi.
È un crimine. È un crimine. È un crimine. È un crimine. Sono d'accordo. Senta, è un collega.
Nessuno è stato investito. Comunque.
No. Io non ho detto se qualcuno è stato investito. Neanche.
Ha risposto alla
Perfetto. Domanda. Senta, è un suo collega il dottor Gonan.
Il dottor Gonan è l'attuale dirigente della Digos di Genova.
Perfetto, senta, ritorniamo un attimino indietro rispetto alla carica che è stata messa in atto contro il corteo delle tute bianche per identificare l'ospezione di corteo. Abbiamo ricostruito che in quel momento, anche attraverso le immagini che cristallizzano il momento, non vi era in atto alcuna aggressione da parte dei manifestanti.
Questo lo dice lei, non lo so, io su questo non le
Questo lo dicono le immagini, se vogliamo.
Come noi le immagini le abbiamo viste.
Benissimo. Guardi, benissimo.
Basta, scusi, no, le rispondo, basta un travisamento, io non l'ho visto il travisamento, ma basta un travisamento perché il dirigente del servizio possa intendere che
benissimo.
Il corteo diventa offensivo.
Benissimo, benissimo, va bene così. Senta, successivamente abbiamo visto delle immagini che evidenziano come buona parte del corteo in realtà si sia dispersa dandosi alla fuga. La battuta sua era: la fuga è consentita a tutti, o al nemico che corre ponti d'oro, si diceva. È vero? Senta, rispetto al luogo dove sono avvenuti questi fatti qui, potremmo dire che il corteo si è disperso guadagnando le traverse parallele?
Ma allora, la parte che si vede nel corteo di persone che fuggono è una minima parte, poi la parte invece che rimane oltre la testa, diciamo, che va ricompattandosi, poi effettivamente una parte si è riversata e lì sono iniziati poi appunto dei focolai di incidenti che sono arrivati, si sono protratti fino alle 5 del pomeriggio.
Perfetto.
Nelle vie traverse.
Perfetto.
Praticamente le vie, scusi, concludo, opposte alla massicciata ferroviaria, perché lì non ci
Perfetto.
Sono
vie. Certo. Senta, rispetto al luogo dove è avvenuta la prima carica, via Casareggis, in che posizione si colloca?
Via Casareggis è un viale parallelo a Corso Torino che si colloca praticamente a circa 80 metri verso est, diciamo.
Perfetto, per cui siamo a 80 metri dal luogo dove è avvenuto, diciamo, dove vi è stata questa prima carica. Senta, approssimativamente, ovviamente, in base alla sua...
Scusi, anche via Casareggis entra come Corso Torino, perché è una via parallela su via Tolemaide. Quindi...
Perfetto, perfetto. È a conoscenza del fatto che in via Casareggis, immediatamente dopo la prima carica, è stata effettuata una carica da parte dei carabinieri attraverso l'utilizzo di blindati?
Sono quegli interventi conseguenti poi da ferugli che sono nati su.
La domanda è diversa. È a conoscenza. Poi ovviamente il pubblico.
Sì,
perfetto, sì. Per cui sono stati utilizzati mezzi blindati per caricare il corteo.
No.
Allora,
ho detto questo. Ho detto che i carabinieri hanno fatto degli interventi. Saranno arrivati sul posto con i blindati.
Ma io ho qualcosa in più. Allora, io riporto una frase del dirigente attuale, o meglio, del dirigente che l'ha sostituita alla Digos, dove dice che...
Che cosa sta leggendo, avvocato?
Sto leggendo un... Poi chiederemo anche di sentirlo a suo tempo costui. Una informativa di reato che è negli atti del pubblico ministero a firma del funzionario che prima ho citato, Giuseppe Gonan.
Noi abbiamo detto, infatti, che non acquisivamo il documento perché va sentito il test.
Sì. Diceva, in considerazione della gravità della situazione, abbiamo visto la gente che scappava,
che
i militari...
Avvocato Nucci, non
sì.
Ho capito che cosa è questa cosa che sta facendo.
Io sto chiedendo al teste se conosce l'esistenza di questo documento.
No, lo dico subito.
Ah,
no.
Perfetto. Senta, sa, per averlo appreso in relazione alle funzioni svolte nel momento in cui era in corso il... corteo, lei aveva delle responsabilità e svolgeva un ruolo. Sa dell'esistenza di questa carica e da chi era stata ordinata, se era stata ordinata?
A quale carica si riferisce?
Quella dei blindati.
Di via
Casareggis.
Casareggio. Cioè, nel momento in cui mi trovavo in Piazza delle Americhe, se sapevo di dell'esistenza di questa casa.
La pongo diversamente la domanda. No, la pongo diversamente la domanda. La pongo diversamente una domanda. Una carica fatta da agenti a piedi può essere ovviamente autorizzata a secondo della contingenza anche senza interpellare i superiori.
Questo l'ha detto prima.
Una carica attraverso l'utilizzo di blindati è un evento eccezionale o rientra nella normale?
Almeno io personalmente ho svolto anche funzioni di ordine pubblico, io personalmente una carica con i blindati non la farei. Poi...
Perfetto, e io qua voglio arrivare. La carica con i blindati ovviamente espone a notevole rischio il corteo che la subisce. Basta scivolare per finirci sotto, Bologna, Roma, Lo Russo, eccetera, sono nella mente di tutti questi episodi. Dico, autorizzare una carica con i blindati ha necessità di investire anche i vertici, mi riferisco al questore per esempio.
Ma non si può autorizzare una carica col blindato, cioè non si può chiedere posso caricare sparando come Baba Beccari.
Perfetto, grazie.
Presidente, queste grazie. Ultime domande grazie. Sembrano fatte.
Ah. Sul punto nessun'altra domanda.
Non
senta.
Non dire che si confonde perché mi pare che non si confonda affatto perché assolutamente. Non ha la stoppa di uno che si confonde.
Assolutamente.
Però le sue domande sono proprio tese a confondere.
Assolutamente. Assolutamente no.
Assolutamente sì. Vado avanti.
Senta. Con riferimento a quella che è stata identificata come documento dichiarazione di guerra ai potenti dell'ingiustizia e della miseria. Ricorda se in calce a questo documento vi erano 137 sottoscrizioni che attribuivano la paternità del contenuto del documento ad altrettante persone?
C'erano dei nomi, un elenco di nomi.
Cioè. Perfetto, perfetto.
Non firmati, cioè non con le firme vergate.
Cioè sì. Vi erano indicazioni.
Per esempio Casarini Luca è ripetuto sia
due volte. Perfetto, perfetto.
Caruso Francesco non c'è.
Senta, con riferimento a coloro i quali hanno, diciamo, alloggiato al Carlini, chi constava la presenza, per esempio, degli anarchici greci provenienti da Ancona?
Ma, gli anarchici greci provenienti da Ancona, un gruppo fu fermato, mi sembra tre pullman furono fermati direttamente da Ancona.
Io mi riferisco a quelli che sono riusciti ad arrivare a Genova. Vi consta che una parte erano ospiti del Carlini?
C'erano dei greci, ora non mi ricordo se era quel gruppo di anarchici.
Le risulta se effettivamente buona parte di queste persone, e mi riferisco a quelli che venivano identificati come tamburini o quelli come anarchici greci, mi riferisco alle vostre espressioni, vostre come ufficio ovviamente, in realtà sono usciti dal Carlini ben prima delle ore 13 e poi l'orario in cui è partito il corteo.
Dal Carlini, diciamo, chiaramente era un luogo aperto, quindi c'era un continuo via vai di persone. Non è che sono usciti 15.000 persone, certo il gruppo del corteo nella sua globalità sono usciti assieme, però c'erano dei gruppi ogni tanto che uscivano, entravano, anche gruppi consistenti, quindi può essere avvenuto questo.
Perfetto, senta, risulta dagli atti ovviamente del suo ufficio che il timore, o meglio, la metodologia utilizzata per provocare gli incidenti non era attraverso il corteo, ma vi erano dei gruppi autonomi slegati da qualsiasi corteo che agivano indipendentemente da tutto e da tutti. Risulta questo?
In alcune fattispecie è successo così, in alcune circostanze.
Perfetto, per cui gli incidenti, e quando mi riferisco agli incidenti mi riferisco a cosa diversa dal corteo che si snodava, no? Mi riferisco a situazioni indipendenti da tutto e da tutti. Sono iniziati a che ora della mattina?
I primi sono cominciati in piazza Paolo da Novi. Verso le 11:30, così tra le 11:30 e mezzogiorno, diciamo, quando poi c'è stato un gruppo che si è armato. utilizzando l'arredo urbano, i San Pietrini, queste cose qui.
Avete individuato sempre come ufficio, ovviamente, per distinguerlo da tutti gli altri spezzoni del Global Forum, questi individui come persone che si travisavano al momento attraverso l'utilizzo di abiti di colore particolare. Potrebbe spiegarci questo passaggio? Riferite nelle informative.
Quella lì è quella del dottor Gonan.
Che praticamente racchiude anche gli spezzoni. Allora la pongo diversamente la domanda. Risulta se le persone che in gruppi di 15-20 si muovevano in maniera sclerotica tra le strade di Genova effettivamente fossero tutti vestiti di nero?
Non solo di nero. Cioè gli autori, diciamo, anche identificati, arrestati, di atti di violenza, di vandalismo, diciamo, ecco, non erano necessariamente soltanto vestiti di nero.
Senta, lei conosce il gruppo dei tamburini, i cosiddetti tamburini?
Sì, sì, cioè li ho visti più volte anche nei filmati.
Perfetto.
Sono gruppi, diciamo, che sono...
Erano immediatamente individuabili e distinguibili da qualsiasi altra organizzazione che ha partecipato agli altri eventi?
Sì.
Per quale motivo?
Per il fatto che erano vestiti in una certa maniera,
cioè?
È tipo a presente Guerre Stellari, Darth Vader, erano vestiti alla stessa maniera. Non
perfetto. Perfetto.
E poi c'avevano delle bandiere, giravano con dei tamburi a,
perfetto,
a suonare.
Quello che...
Diciamo che questi non hanno fatto atti di violenza in sé perché suonavano, ecco.
Perfetto.
Partecipavano, accompagnavano, ecco.
Perfetto, accompagnavano. Senta, è stata definita l'opera di questi gruppi come mordi e fuggi, nel senso che non presidiavano una zona particolare, ma si muovevano in più zone, colpivano e poi si disperdevano?
Sì, la tecnica era quella, si disperdevano oppure sfruttavano la presenza di cortei, specialmente questo il 21 luglio, di cortei formati che non si poteva neanche più chiamare cortei da 200-300 mila persone, e chiaramente andavano all'interno.
Questa operazione di andare all'interno di un corteo diverso, potremmo definirla infiltrarsi?
Sì.
Infiltrarsi. Senta, il servizio d'ordine di un corteo, per evitare che altri, magari facinorosi, utilizziamo questi, così ci comprendiamo tutti, utilizzino un servizio d'ordine per evitare che ci si infiltri all'interno di un corteo?
Una volta succedeva così.
Noi abbiamo a Genova...
Recentemente di nuovo i cortei vengono fatti così, c'è un servizio d'ordine interno.
Perfetto, lo scopo è quello di evitare che altri, entrando all'interno del
corteo... Criminalizzino poi il corteo.
Criminalizzino il corteo, perfetto. È a conoscenza di scontri che vi sono stati tra appunto appartenenti a queste frange e i servizi d'ordine del corteo dei disobbedienti per evitare che ci fosse l'ingresso all'interno di questo corteo da parte di costoro che avevano come unica finalità quella di creare danni?
No, non
è a conoscenza di questo. È a conoscenza del fatto che, per esempio, il servizio d'ordine o i partecipanti al corteo, c'è stato un presidio anche da parte dei COBAS, ricorda questo?
Sì.
È a conoscenza del fatto che il servizio d'ordine o partecipanti, perché per il servizio d'ordine è un qualcosa di mentale, non di militare, cioè tutelare i partecipanti al proprio spezzone è qualcosa di mentale, non di militare, abbia subito delle lesioni appunto perché si voleva impedire il danneggiamento di strutture all'interno della città?
No, so che c'è stato appunto in piazza Paolo Danovi, che è stato il primo concentramento, che era la piazza nella disponibilità dei COBAS, c'è stata un'infiltrazione di persone che hanno cominciato appunto ad armarsi e ci sono stati degli screzi infatti con i COBAS.
Perfetto.
Però ad arrivare che ci sono state poi magari degli scontri fisici, non lo so se poi qualcuno si è fatto refertare o non si è fatto refertare, sicuramente ci sono state delle frizioni.
Perfetto. Senta, il gruppo cosiddetto Blocco Rosa risulta che ha avuto lo stesso problema anche con costoro?
Blocco Rosa nel corteo grosso, quello del 21 luglio, dove poi si erano manifestati degli altri incidenti, effettivamente ha un po' subito questo, diciamo, la partecipazione di questi soggetti che compivano determinati atti e poi andavano a infiltrarsi all'interno del corteo per guadagnare chiaramente l'impunità.
Ultima domanda, dallo stadio Carlini a via Tolemaide, che distanza c'è?
L'altra volta